palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buongiorno e buon anno a tutti i nostri radioascoltatori. Siamo tornati con Palla in Tribuna anche nel 2025. Insomma, prima puntata di questo nuovo anno solare. Allora scriveteci al 333-9200-170 quali sono i vostri propositi per questo nuovo anno. Speriamo, insomma, che avete passato un bel capodanno, abbiate mangiato. Adesso ormai le feste stanno arrivando alla conclusione, ancora qualche giorno poi si tornerà alla routine quotidiana. Allora andiamo a leggere già i primi messaggi che ci arrivano oggi. Daniele da Medesano: volevo porgere a voi tutti di Palla in Tribuna i migliori auguri di buon anno. Grazie Daniele, ovviamente anche a te che ci segui sempre con tanto affetto, e che sia di buon auspicio anche per le sorti del nostro Parma in questo primo scorcio dell'anno, forse decisivo per l'esito finale. Avremo modo di parlarne, perché il Parma si giocherà tanto nel prossimo mese e mezzo di campionato. Tanto è stato importante essere tornati alla vittoria sul Monza il 28 di dicembre col 2-1 firmato dal colpo di testa di Lautaro Valenti al minuto 98. Adesso la posizione del Parma è un pochino più tranquilla, anche se poi le dirette concorrenti hanno risposto in un certo senso. Ci sono state le vittorie anche del Como e del Verona negli ultime due partite, proprio in chiusura di anno solare. E Davidone ci introduce uno degli argomenti di cui parleremo anche oggi. Buongiorno Marco, prima di parlare di calcio permettimi di fare tanti auguri innanzitutto a voi di Palla in Tribuna di buon anno, e soprattutto a Radio Parma, da anni la mia radio di riferimento. Eh sì, perché Radio Parma festeggia 50 anni di vita. La prima trasmissione andò in onda il 1 gennaio del 1975, quindi facciamoci gli auguri a Radio Parma, prima radio in Italia, privata, e quindi Radio Parma festeggia questo importante compleanno. Oggi tra l'altro c'è una bellissima pagina sulla Gazzetta di Parma dedicata proprio al compleanno di Radio Parma a firma di Giuseppe Milano, insomma anche un tuffo nel passato, e anche Anna Pinazzi con insomma tutte le voci di chi ha visto crescere questa radio giorno dopo giorno. È davvero un bel orgoglio vederla qui. Insomma, Simonetta sta sorridendo dall'altra parte della stanza, quindi davvero la Radio Parma è la voce inconfondibile della radio. Radio Parma non morirà mai, 50 anni di vita, davvero un bellissimo traguardo che festeggiamo. Quindi grazie per il messaggio a Davidone, a cui si aggiunge, si accoda anche Luca. Ciao amico mio, infiniti auguri di buon anno e felice 2025, tanti auguri a Radio Parma. E poi ancora Davidone: auguri anche ai due pilastri, Andrea Gatti e la mitica Simo. Quindi Davidone va nello specifico con i baluardi Andrea Gatti e Simonetta Collini, che ogni giorno ci allietano sulle frequenze di Radio Parma. E avremo modo poi ancora per parlare di questo compleanno di Radio Parma. Ora però facciamo il punto in casa Parma con il servizio.
Valenti o Leoni in mezzo alla difesa, è possibile rientro di Ai Mohamed, Bonny nuovamente titolare al centro dell'attacco. Scelte chiave per disegnare il Parma anti Torino, per provare ad aggiungere punti in classifica al giro di boa del campionato. Fabio Pecchia ragiona sulle scelte per la partita di domenica alle 18 al Muti Training Center, sedute mattutine. C'è anche Hernani, che dopo l'affaticamento muscolare rimediato col Monza dovrebbe essere regolarmente disponibile per i Granata. Potrebbe però non essere rischiato dal primo minuto, ecco allora che in caso di conferma dell'ultimo 4-3-3 in mediana potrebbe figurare anche Drissa Camara con Keita Somma, oppure un Ai Mohamed leggermente più avanzato per un canonico 4-2-3-1. C'è anche Stevez sulla via del recupero, ma anche l'argentino, salvo sorprese, non dovrebbe essere rischiato dall'inizio. Decisivi prossimi allenamenti, rifinitura compresa. Dietro Valeri dovrebbe tornare titolare a sinistra con Eno o Koulibaly a destra e Balog più di Leoni in mezzo. Davanti invece Bonny ha riposato, dovrebbe essere centravanti titolare con Mane, uno tra Miaila, Benedigiak e Anquist. Di fronte un Torino che in casa fa fatica, ma che in regia ha Ricci e in attacco Adams per una coppia ormai fissa con l'ex Caramò. Per il Parma l'obiettivo è trovare continuità e chiudere sopra 18 il girone d'andata. I crociati oggi sono virtualmente circa metà strada verso una quota salvezza che comunque quest'anno dovrebbe abbassarsi rispetto allo standard di 36-38 punti. Nei precedenti 5 campionati di Serie A, dopo le prime 19 partite, la terzultima posizione è stata in media a 13 punti, ora 14, ma le distanze sopra sono molto più corte e in ogni caso è presto per qualsiasi calcolo.
Palla in tribuna.
E questo era il servizio di Alberto Rugolotto, andato in onda su 12 TV Parma. Intanto ci scrive Luca con la designazione per la partita di domenica ore 18 Torino-Parma, sarà diretta dal signor Ermanno Feliciani di Teramo, assistenti Scatragli Bercigli, quarto uomo Bonacina, al VAR ci sarà Camplone, coadiuvato dalla VAR di Paolo. Poi ci scrive anche Vito, buon anno a tutti, buon anno, auguro a tutti voi di Radio Parma, 50 e non sentirli, forza, stiamo vicini ai nostri ragazzi, senza troppi attacchi di panico, hanno bisogno di noi, i conti si fanno alla fine, adesso è presto. E questo era Vito, e ora noi introduciamo il nostro primo ospite, che è il giornalista della Gazzetta di Parma, Beppe Milano. Ciao Beppe!
Buon anno Marco, buon anno a Simonetta Collini, buon anno ovviamente a tutti quelli, ai tantissimi che ci ascoltano da casa o in macchina.
Buon anno a tutti, anche a te Beppe, e poi buon compleanno a Radio Parma. Oggi c'è una bella pagina firmata da te sulla Gazzetta, allora ti chiedo qualche tuo ricordo personale su Radio Parma, visto che insomma, per tanti anni sei stato al timone anche di Palla in Tribuna.
Insomma, allora, come tanti della mia generazione siamo nati bazzicando nelle varie radio, ho iniziato in altre radio, poi sono approdato sulla nave Ammiraglia, e la radio è sempre più che mai un fascino infinito, la possibilità di parlare, come hanno commentato alcuni che abbiamo intervistato proprio per la pagina commemorativa, è un social perenne, era modernissimo quando è nata con Marconi, era modernissima quando Radio Parma iniziò a essere la prima radio libera d'Italia, con, pensate alle dediche richieste, ai contatti, ed è modernissima ancora oggi perché tu fai da voce, da supporto a tutti i tifosi che possono interagire con te e sanno che dalla parte opposta del microfono c'è una persona che parla direttamente a loro senza bisogno di algoritmi o altre cose. È il fascino infinito della radio, e personalmente insomma ho potuto intervistare grazie alla radio, quindi decisamente uno strumento molto facile da utilizzare, tantissimi personaggi che non avrei mai potuto avvicinare, quindi è un sogno incredibile e mi manca tantissimo.
E Beppe, sai che però noi ti coinvolgiamo spesso e volentieri perché anche tu manchi a noi, quindi anche i radioascoltatori vogliono sentire la tua voce anche in merito alla partita che si giocherà tra pochi giorni. Non possiamo neanche dire se è una ripresa del campionato, perché formalmente il campionato di Serie A non si è mai fermato durante queste festività natalizie. E allora ti chiedo, Torino-Parma, una partita a cui comunque il Parma arriva in condizioni decisamente più serene rispetto a due settimane fa.
In condizioni più serene dal punto di vista del morale, purtroppo, io lo dico, in condizioni simili a quelle che abbiamo dovuto commentare dopo alcune sconfitte cocenti. La situazione della squadra è quella, i tanti infortunati, una carenza di gioco che si è notata anche, ahimè, nell'ultima vittoria rocambolesca, e quindi insomma le incognite ci sono. Fortunatamente, questo lo dobbiamo dire ed è importante che i tifosi lo sappiano, siamo in media salvezza, sì, perché 18 punti, l'obiettivo dichiarato insomma per arrivare alla quota fatidica 40, cercare di virare il più possibile vicino ai 20 punti, perché poi tanto si sa che nel girone del ritorno quasi sempre, escludendo il Frosinone, si fanno più punti rispetto al girone di andata. Beh, insomma, quindi le condizioni ci sono, anche perché poi nella coda si staccano alcune componenti, però tu hai una sfida importante, è una sfida che può davvero dimostrare che hai superato anche le difficoltà che avevi sul fronte del gioco, e soprattutto affronti una formazione che non sta vivendo un momento eccezionale, e a quel punto, dopo averne resuscitate tante, speriamo che il miracolo questa volta lo faccia il Torino, di far uscire Lazzaro dal tunnel difficile che sta muovendo e può ricominciare a correre, come speriamo faccia il Parma davvero da domenica sera.
Allora ti leggo un bel messaggio del nostro amico Luca, salutami l'altro mio amico Giuseppe Milano e fagli tanti auguri di buon anno e felice 2025.
Grazie Luca.
Fagli gli auguri anche per Radio Parma, sento molto la sua mancanza a Palla in Tribuna, quindi vedi Beppe che manchi davvero a molti nostri radioascoltatori, ai più fedelissimi. Luca sicuramente è tra questi. Ti chiedo dal punto di vista tattico, perché poi si è parlato che il Parma spesso fatica tra le muramiche quando deve impostare il gioco e trova squadre chiuse. Ecco, forse due trasferti Torino e di Genova potrebbe un po' cambiare il canovaccio. Sono due partite dove le squadre di casa in qualche modo dovranno cercare di tenere in mano il pallino del gioco, e il Parma spesso e volentieri ha dimostrato di saper far male sulle ripartenze.
Assolutamente, guarda che perché dico che sono ottimista se riusciamo a ingranare dal punto di vista del gioco, perché se manca quello poi dopo non fai punti, perché nel girone di ritorno affronteremo tante sfide decisive fuori casa, ed è indubbio che il Parma di quest'anno faccia meglio fuori, ma non tanto perché ha la sindrome del Tardini, è il fatto che il Parma ha dimostrato quando gli avversari si sbilanciano, cercano di fare gioco, devono fare gioco, e a quel punto se si apre un varco il Parma è bravissimo in velocità a punire gli avversari. Dobbiamo recuperare energia, dobbiamo recuperare consapevolezza delle nostre forze, l'entusiasmo che c'era a inizio stagione quando Mann, Bonnici permettevano anche di dribblare nazionali, sì, difensori nazionali, e non avevano problemi di sorta. Questo è un po' mancato nelle ultime partite, forse per anche mancanza di lucidità fisica, ma anche probabilmente per paura di sbagliare. Dobbiamo recuperare quella forza che potrai utilizzare anche contro le squadre di seconda fascia, perché in casa sono loro quelle che dovranno cercare in tutti i modi di fare il risultato. Il nostro tallone d'Achille in questo caso sarà degli avversari, ne dobbiamo assolutamente approfittare. Il Torino non può sbagliare, il Torino sta vivendo una situazione complessa, ha tanti giocatori ancora non in forma, e quindi dovrà necessariamente, non credo che sarà una partita timorosa del Torino, anche se poi forse qualcuno potrebbe anche dire il pareggio va bene a tutti e due, non è vero, il Torino deve fare il risultato, noi dobbiamo approfittarne e vedere il corridoio libero per arrivare nell'area di rigore avversaria.
Tra l'altro il Torino viene da un pareggio incoraggiante, rimonta a Udine, si era trovato sotto i due gol e ha portato a casa un punto prezioso. Certo che il Torino, dobbiamo dirlo, dopo un inizio sprint ha rallentato, vuoi per l'infortunio di Zapata, vuoi insomma perché qualcosina è venuto a mancare, è comunque in una posizione anche, insomma, non dico tranquilla, però a qualche diciamo che chiuderà sicuramente il giorno d'andata in una posizione insomma forse non conscia al suo lavoro, però fuori dalla zona calda. Gabriele, Giuseppe Milano, grande conduttore, complimenti. E poi abbiamo Luigi, buongiorno, auguri di buon anno a tutta la redazione sportiva e buon compleanno a Radio Parma, radio della mia generazione in gioventù. Per domenica speriamo almeno in un pareggio. Allora, a proposito, firmiamo per il pareggio?
Ma sì, cioè io adesso come adesso firmerei per un pareggio. Giri a 19 punti, vai alla sfida con il Genoa con tutte le componenti che dicevo prima, e quindi mi va bene un pareggio. Però insomma il gollettino in contropiede, la ripartenza micidiale tu ce l'hai. Arriviamo agli ultimi 10 minuti in pareggio, poi te la giochi, senza fare gli erroracci che abbiamo fatto con Cagliari e con altre squadre dove negli ultimi minuti ti sei sbilanciato perché volevi vincere. Cautela, attenzione, pazienza e assolutamente una conservazione delle forze, perché hai tanti infortunati che non ti permettono di poter far ragionare Pecchia come fa solitamente quando ha la panchina lunga.
Aggiungo anche evitare l'errore del Monza, che forse nel finale in inferiorità numerica ha fatto forse la bocca a prendere i tre punti e ha lasciato quello spazio, diciamo, alla ripartenza di Alquist, da cui poi è nata l'angolo e il gol di Valenti, punti pesanti per il Monza. Perché...
Marco, ma noi eravamo molto in difficoltà. Se fossi stato in un giocatore del Monza ci avrei creduto, perché loro in inferiorità numerica sembravano davvero superiori a noi, e quindi ci sta che uno, anche vista la loro situazione di classifica, allora un pareggio serviva molto molto poco, e ci sta che abbiano provato a tutti i costi a fare il risultato pieno. Non è arrivato, e questo bene, perché ha visto la nostra ripartenza, il nostro buco, come capita spesso fuori casa, è successo il Tardini e per una volta abbiamo saputo approfittare.
Io sinceramente, Beppe, non ci credevo più. Ci sono altre partite in cui c'era il sentore fino all'ultimo di voler insistere, però onestamente per come si era messa la partita era una grossa delusione. Il Monza mi sembrava che in qualche modo avesse preso le misure al Parma anche in inferiorità numerica. Obiettivamente avrebbe meritato di più questo, insomma, con tutto quello che è successo, tre gol annullati, espulsione VAR, ci prendiamo volentieri questi tre punti, che valgono oro.
valgono ma più che oro, trovami un altro metallo prezzo un bitcoin enorme, di quelli proprio giganteschi che hanno solamente i grandi investitori. Sì, è stata una vittoria veramente fondamentale, di quelle vittorie come dice Pecchia, vittorie sporche, non sporca, sporchissima, di quella che ti lascia tutto nero completamente come se fosse petrolio, però il calcio è così, fortunatamente ci è andata bene questa volta, c'era andata male tante altre volte, non deve più capitare che ci vada male, dobbiamo essere bravissimi quando siamo in difficoltà come è successo col Monza, o trovi un varco o porti a casa un punto che insomma fa sicuramente il risultato a partire dalla sfida col Torino.
E sottolineiamo che il Parma non è un caso che sia la squadra che segna di più dopo il 90esimo, qualcosa vorrà pur dire, lo era l'anno scorso in Serie B con i cambi, con le reti diciamo in extra time, è una squadra che ci crede fino alla fine a carattere, di questo sicuramente a Pecchi e ai suoi ragazzi bisogna rendere atto, perché insomma è giusto anche riconoscere i meriti quando li si hanno. Allora Davidone, suggerirei a Beppe che i nostri assi adesso fanno fatica a dribblare anche perché gli altri hanno imparato a conoscerli. Allora, sul momento non eccelso di Bonniman, se ne è parlato tanto, stanchezza fisiologica o davvero gli avversari hanno preso le misure ai giocatori più pericolosi tra le file dei crociati?
Io dico una cosa a Davidone, se Bonny e Mann sono non al 100%, al 95% puoi averlo studiato tutto un anno e ti scappa sicuramente, perché Mann, pensiamo a Mann, Mann fa quasi sempre lo stesso movimento, ma qual è la caratteristica di Mann? Che parte in velocità e ha il pallone incollato tra i piedi, non glielo togli, anche se il movimento poi alla fine è sempre lo stesso, ma fatto una frazione di secondo prima, una frazione di secondo dopo, mette fuori giri qualunque difensore, a parte ovviamente i grandissimi difensori, ma lui ha la capacità, lo ha dimostrato, pensiamo a quello che ha fatto con il Mina in altre occasioni, insomma, insomma lui ha quella capacità e anche se conosciuto. Il problema qual è? Che deve essere fisicamente pronto a farlo, ma anche mentalmente, cioè Mann deve avere il coraggio di poter dire posso anche perdere una palla, che non capita niente perché dietro ho chi mi difende. Nelle ultime partite, con una paura folle di sbagliare, e a quel punto dici, beh, non rischio neanche e cerco di far circolare la palla. Solo che noi se facciamo circolare la palla e non andiamo in profondità, in velocità, facciamo fatica a arrivare, anche perché in aria togli i cancellieri o il grande San Lautaro Valenti nell'ultimo minuto della sfida con il Monza, beh, non abbiamo uno che può incornare dentro e quindi bisogna assolutamente entrare in velocità con i nostri cursori.
Ecco, d'accordissimo con te Beppe, quindi Davidone è rimasto soddisfatto dalla tua risposta in tempo reale, d'accordissimo. Beppe promosso con un bel 110 lode. Ti leggo il messaggio di Gianluca, un grande saluto a tutti voi, in particolare a Giuseppe Milano, buon anno e buon 50esimo compleanno alla prima e grande Radio Parma, radio che sì, a suoi tempi anche ora è stata una vera rivoluzione, altro che i social di oggi. Ciao a tutti e sempre Forza Parma. Questo era Gianluca. Dennis da Parma, parliamo sempre di ripartenza, ma se dopo 5 minuti siamo sempre sotto di un gol, le ripartenze le fanno gli altri, smettiamola di fare certi discorsi inutili che non contano niente. Effettivamente su inizi un po' diciamo molli del Parma bisognerebbe aprire un capitolo, Beppe, perché allora solo il caso ha voluto che col Monza il risultato fosse rimasto inchiodato sullo 0-0, ma nei primi 10 minuti ho contato almeno 4-5 occasioni clamorose per il Monza, tra traverse, salvataggi sulla linea, gol annullati, parate di Suzuki, è successo davvero di tutto. Cosa succede al Parma nei primi minuti? C'è questo approccio molle che io credo sia a prescindere dall'assenza, perché poi la partita inizia e magari nei primi minuti si tende a non scoprirsi troppo, però il Parma nelle ultime giornate, vado a memoria, Venezia, Atalanta, Verona, la Lazio, poi c'è stato quell'episodio, il gol annullato a Rovella e poi del gol di Dennis Manli, insomma il VAR era intervenuto, poi Santo VAR anche in quel caso. Però Parma può avere un problema.
Abbiamo fatto diventare campione l'unico Maldini che non gioca in difesa della storia di quella famiglia, voglio dire. Allora, riflettiamo su quelle partite. Nascono tutte dalla paura che questi ragazzi hanno, a mio parere, di steccare. Quando tu inizi una partita, cerchiamo di dimenticarci un momento la palla. Noi nei primi minuti, con le partite che hai elencato prima, eravamo quasi sempre, ed è una cosa eccezionale nel gioco di Pecchia, nella filosofia di Pecchia, tutti schiacciati nella nostra tre quarti. E in quel modo, quando ti fanno un cross, quando entri in area, non avendo la freschezza dei difensori, perché diciamo anche questo, la freschezza dei difensori, Valenti rientrava dopo una lunghissima militanza tra infermeria e palestra o campo, ma quindi ci sta che tu subisca. Nel momento in cui una squadra ha paura, si ritira e dice: beh, cerchiamo di limitare i danni in questi primi minuti, poi prendo le misure. E beh, quella è il momento in cui gli avversari ti fanno male, perché non hanno problemi, possono venire tutti avanti, ed è quello che è successo. Purtroppo gli lasciavi spazio fino alla tre quarti, almeno questa è la mia ipotesi, poi dopo il pubblico da casa che ci ascolta è sovrano, e quindi vediamo i giudizi se calano. Però è questo il tema: parti con la paura e subisci, e a quel punto, se subisci dopo 60 secondi, quando ancora non hai ben capito com'è la situazione, beh, lì diventa difficile. Il gol nei primi minuti sono, secondo me, frutto di questa difficoltà di entrare in partita con la tranquillità necessaria per poter imporre il tuo gioco, o meglio, cercare di contrastare il gioco avversario. Allora, spero che questo ritorni, venga superato, e che il Parma ritorni ad essere, anche nei primi minuti, non dimentichiamoci quanti gol abbiamo fatto, sì, praticamente con il fischietto in bocca ancora all'arbitro. Quella è la dimostrazione che il Parma, pronti via, vuole fare sua la partita, senza scoprirsi come sapeva fare. Ma nel momento in cui giochi nella metà campo avversaria, il portiere può anche stare a salutare i tifosi.
Ampo 60 ci strappa un sorriso: fantacalcio, per il mercato è libero Dani Olmo. Beh, ci proviamo, adesso suggeriremo il nome a Pederzoli, che insomma è di casa, da Barcellona, da quelle parti.
Ce ne sono di giocatori del fantacalcio, di sì. Raghi, per dirne un altro, ce ne sono, Fagioli, allora, ce ne sono.
Allora chiudo con la battuta su Lazzaro. Comunque Lazzaro è un giocatore del Toro, quindi speriamo sia lui a resuscitare il Parma con un autogol, forza Parma. Chiudiamo la parentesi di Ampo 60 e apriamo quella legata al mercato, che proprio oggi apre, sarà possibile intavolare trattative e chiudere acquisti nella finestra venale del calciomercato da oggi fino al 3 di febbraio. E allora facciamo un po' il punto: quanto, cosa serve al Parma, in quali reparti, e se insomma è un identikit di giocatore che potrebbe far comodo al Parma.
Allora, bisogna investire perché comunque i mali del Parma passano anche da una rosa che in alcuni reparti è troppo stretta e non ha cambi a livello. È importante fare molto bene in queste partite, perché non dimentichiamo che a gennaio i giocatori guardano molto al di là di quello che è appunto la chiusura nelle formazioni di provenienza. Se il Parma riesce a risollevarsi in queste prime 2-3 settimane di gennaio, il mercato chiude a inizio febbraio, quindi c'è tempo, beh, a quel punto una squadra che può ambire a qualcosa di più, cioè che non è rischiatissima nella zona di recessione, quindi con la prospettiva di potersi anche giocare un altro anno di Serie A, è fondamentale anche sul mercato. Hai fatto dei nomi, e poi ne ho aggiunto qualcuno, pesantissimi, che sono cercati anche da club importanti, non solo italiani ma internazionali. Ebbene, se un procuratore deve parlare con un dirigente di una squadra che rischia di andare in Serie B, beh, diventa ha un potere di acquisto decisamente molto, molto più basso il dirigente del Parma. E per quanto riguarda i nomi, beh, insomma, abbiamo bisogno di un difensore, sì, perché comunque i numeri sono quelli. San Lautaro ha tirato fuori la prestazione alla prima, ma non credo che potrà avere una continuità come uno che gioca da inizio stagione. Del Prato sta facendo molto bene, ma anche lui ha avuto problemi fisici, ha problemi fisici. Abbiamo altri giocatori in difficoltà a centrocampo, bene Keita, ma Estevez, punto interrogativo, una ricaduta. Sappiamo che è addirittura d'arrivo, insomma, che tornerà a sorridere. Abbiamo un Bernabé che bisogna curare fino all'ultimo e probabilmente rientrerà a febbraio, speriamo, ma meglio che resti fuori anche una settimana di più per non avere pericoli, perché quella maledetta cicatrice nel muscolo non si riapra minimamente. Sono talmente tante incognite che sono necessari, secondo me, un rinforzo per reparto, ma un rinforzo vero, non un ragazzo, o meglio, anche un ragazzo, o un ragazzo che pronti via sappia cos'è la Serie A e sappia cos'è un combattimento come quelli che vivremo da qui alla fine della stagione. Quindi credo che un rinforzo per reparto sarà una spesa importante per la società, poco importa. Pensiamo cosa significherebbe per questo ciclo di Pecchia ritornare in Serie B. Vorrebbe dire ripartire tutto da capo, perché mettiamocelo bene in chiaro, se andiamo in Serie B alcuni big non restano, e tu devi ripartire rifacendo una squadra in Serie B con l'incognita di dover davvero rifare un progetto da zero. Meglio restare in Serie A con il potere d'acquisto che è una Serie A anche sul mercato, con il mondo dei procuratori, il mondo delle società, hai fatto una spesa che non prevedevi di fare nel mercato di gennaio, ma ti ritrovi con una Serie A con quello che vuol dire dal punto di vista economico e con la possibilità anche di trattenere qualche giocatore che dice: beh, sai cosa faccio? Resto un altro anno in Serie A, perché con il Parma possiamo, dopo aver superato la difficoltà del primo anno, fare davvero grandi cose.
Ecco, Daniele, buongiorno. Che ci sia necessità di fare mercato, penso sia un dato di fatto, soprattutto causa infortuni. Spero solo non si attenda agli ultimi giorni, perché nel mese di gennaio ci saranno tanti scontri diretti. Anche questo è un tema che si potrebbe sviscerare, si può sviluppare. Poi la domanda di Orlando: ma questa paura da dove viene? Forse non credono più in questo modulo che li costringe a fare brutte figure. Allora, nel servizio di Alberto Rogolotto si prospetta anche l'ipotesi di una conferma, almeno iniziale, del 4-3-3, quindi con Keita, Som ed eventualmente Camara, se Hernani non dovesse essere al 100%. C'è anche il dubbio Estevez, che potrebbe tornare nell'elenco dei convocati. Velocemente sul discorso modulo, Beppe, si cambia, non si cambia?
Secondo me resteremo con il 4-3-3, anche se poi la coperta è cortissima e quindi potremmo anche andare al 4-2-4, ma quello la vedo più difficile come ipotesi. Le pedine ci sono, c'è la possibilità di giocare con il Jolly Aino in varie posizioni del campo. Molto bene Koulibaly, si era parlato la settimana scorsa di una possibile sua uscita fuori rosa per il mercato, ma ben utilizzarlo, perché ne abbiamo bisogno. Koulibaly da grande professionista, anche se mi sembra ormai certo il suo addio a Parma a fine stagione, ma sta facendo davvero il suo. Credo che il 4-3-3 sia il modulo più azzeccato per una partita di questo tipo, almeno ad avere un uomo in più lì in mezzo che cerca di far girare il pallone. Certo, non hai le giocate di Bernabé e questa è una difficoltà. Più che il cambio di modulo, servirebbe trasformare qualche giocatore, cercare di farlo diventare più propositivo, perché ecco, Keita deve sicuramente su questo piano fare molto di più rispetto solo all'interdizione. Crescono anche loro. E poi dico questo, ultima cosa, poi ti lascio. Sul discorso della paura, ai nostri amici da casa dico: pensate come eravate voi, tutti noi a 22-23 anni. Cosa vuol dire una pressione di Serie A e avere un momento difficile? Io credo che sia nelle cose che una squadra giovane come il Parma abbia, dal punto di vista emotivo, degli alti bassi così forti come stiamo vivendo. È un dazio che stiamo pagando ed è questo il motivo per cui quest'anno si deve assolutamente restare in Serie A, perché questa squadra crescerà, avrà consapevolezza e se un giovane ha entusiasmo e capisce che ce la può fare, diventa ancora più forte di quello che è oggi.
E stasera sicuramente forte c'è la trasmissione Calcio e Calcio, prima puntata del 2025. Allora Beppe, dici un po' chi saranno gli ospiti.
Allora, noi avremo in studio Stefano Frigeri e Massimo Bizzi, l'abbiamo tolto dalla tavola di Luca Ferrari perché insomma è uno che se ne intende, quindi ci darà una mano. In collegamento si è concesso, noi gliel'avevamo vietato, ma alla fine lui ci è andato comunque in vacanza, ma sarà comunque in collegamento con noi Luca Ampollini, quindi ci sarà Maddalena Ferroni come sempre, e a casa Ferrari un po' di sorriso per festeggiare il Capodanno con Rico e Barros di Io Parlo Parmigiano. Questi gli uomini, con tanto mercato, l'analisi della sfida col Torino, capire a che punto siamo con il Parma e capire davvero dove possiamo andare nella prima partita del 2025 e in quelle che seguiranno.
E allora stasera dalle 21 tutti sintonizzati su 12 TV Parma per seguire Calcio e Calcio. In bocca al lupo Beppe e a presto.
Auguri Radio Parma.
Auguri a Beppe, auguri a Radio Parma. Noi leggiamo un messaggio, un paio di messaggi per andare in pubblicità. Ci scrive Vito: scusate, ma i gol annullati, i fuorigiochi erano netti, la palla era fuori, certo abbiamo i giocatori a pezzi, Lautaro come difensore è il più forte insieme a Circati e Leoni, ho visto Bologna-Verona decisa dall'arbitro a favore del Verona e da un autogol. Dai, non facciamo i buonisti verso gli altri, forza magico, questo è Vito, e con questo messaggio noi possiamo andare in pubblicità.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Rieccoci, ben ritrovati, seconda parte di Palla in tribuna, prima puntata del 2025. Andiamo a leggere altri messaggi che ci sono arrivati al 333-9200-170. Franco, non sono d'accordo con Beppe Milano, il nostro primo ospite. Gli eventuali rinforzi servono subito e devono essere di pronto impiego. Alla fine del mercato potrebbero risultare inutili. Effettivamente la situazione in Parma è d'emergenza. Paio di infortunati, Estevez e Hernani, che ha avuto un affaticamento, e lo stesso capitan del Prato, dovrebbero essere a disposizione già nelle prossime settimane. Poi ovviamente ci sono i lungodegenti, Circati, Kowalski, Charpentier. Ci sarà da attendere ancora per Bernabé e Osorio, sicuramente in questo momento la coperta è corta. Enrico, l'unica è giocare domenica sulle ripartenze in mezzo al campo, faremo molta fatica, loro superiori, buon anno a tutti, saluti, questo Enrico. Il Torino col 3-5-2 potrebbe effettivamente crearci qualche difficoltà, soprattutto in mezzo al campo. Il Parma soffre sempre, le squadre che hanno difesa 3, due attaccanti e un centrocampo piuttosto folto nella mediana, e andiamo a sentire quali problemi ci potrà eventualmente creare il Torino domenica con il nostro prossimo ospite, che è il giornalista del Corriere dello Sport Stadio, Filippo Bonsignore. Ben ritrovato, Filippo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio, Filippo. Allora, qui si sta parlando del Torino, che tipo di partita sarà domenica, ma la prima domanda è d'obbligo: come sta il Torino?
Il Torino sta bene, nel senso di rinfrancato dopo il pareggio di monta di Udine. È una partita che si sta messa molto male, e poi invece la squadra granata ha avuto la capacità di rimontare e trovare un punto prezioso che fa sicuramente morale in un momento non semplice per tutto il contorno che c'è attorno alla squadra, di contestazione continua nei confronti della società ormai da settimane, di risultati che arrivano col contagocce, e quindi sicuramente dal punto di vista psicologico, della fiducia, del morale, sicuramente è stata una partita recuperata in quel modo molto, molto importante. Certo, la sfida col Parma sarà altrettanto significativa. I granata non possono più sbagliare, non hanno più, diciamo, jolly da spendere, si cerca sempre, no, l'ennesima svolta, l'ennesima ripartenza dopo un inizio di stagione straordinario cui è seguita un periodo lungo, fin troppo rispetto alle previsioni, di mancanza di risultati, e quindi certamente una partita da non sbagliare anche per la squadra di Vanoli.
Ecco, Filippo, ti chiedo proprio questo: da un inizio molto convincente, passando poi ovviamente per il grave infortunio di Zapata, che in qualche modo ha rappresentato una sorta di spartiacque, a poi la crisi, tra virgolette, o comunque il calo dell'ultimo periodo, secondo te cosa è dovuta a questa differenza di rendimento? Davvero per l'infortunio di Zapata, o c'è anche dell'altro?
Molto quello, sicuramente il contraccolpo è stato importante, non è stato assorbito in fretta, non è ancora stato assorbito, si attende il mercato di gennaio chiaramente per porvi rimedio. Il Toro segna molto poco, fa fatica a concretizzare. Prima con Zapata davanti era tutto un altro Torino, all'insieme si sono avvertiti un po' di difficoltà anche in fase difensiva, inattese magari rispetto appunto all'inizio di stagione, che era stato, come ricordavi, così positivo. Tutto l'insieme, anche il contorno di una situazione ambientale, come diciamo, non semplice, ha contribuito a far entrare in un loop negativo un po' la squadra. E da questo è difficile riemergere. È arrivata la vittoria preziosa di Empoli contro una diretta concorrente, perché poi anche Vanoli stesso ha ammesso che bisognava guardare la parte bassa della classifica, non quella superiore, proprio per la delicatezza, no, del momento. È arrivato questo pareggio di Udine decisamente confortante proprio per quello, diciamo, dell'aspetto psicologico, no? Perché andare sotto 2-0 a recuperare, magari qualche settimana fa il Torino non l'avrebbe fatto. Che è riuscito da lì è un segnale da cui vogliono, da cui l'ambiente vuole ripartire, da cui la squadra vuole ripartire, chiaramente.
Eh sì, e poi ti chiedo anche un giudizio, Filippo, su Paolo Vanoli, che il Parma ha conosciuto tanto da giocatore con, insomma, le tre coppe nel 1999 e poi negli ultime stagioni da avversario sulla panchina del Venezia, con cui, insomma, è salito a braccetto dalla scorsa stagione in Serie B. Anche sulla capacità di gestione, lo scorso anno Vanoli fu molto bravo, ad esempio, a Venezia, a gestire anche dopo il mercato, con la cessione di Johnsen alla Cremonese, con, insomma, la situazione societaria non così idilliaca, e riuscì a conquistare un grande traguardo. Quest'anno come sta navigando in mezzo alle difficoltà degli ultimi mesi?
Ma lui ha messo subito in chiaro le ambizioni all'inizio della stagione, ha parlato in modo molto chiaro, anche con parole forti inizio stagione, no? Dicendo che la mediocrità non mi piace. Beh, ha detto delle frasi molto, delle parole molto significative, soprattutto per un allenatore appena arrivato che deve dimostrare tutto e entrare in una nuova piazza molto importante come quella Granata. I risultati all'inizio gli hanno dato ragione, chiaramente dopo sono arrivate le difficoltà, chiaramente il portiere di Zapata è stata la svolta in negativo, è stato un po' lo spartiacque della stagione, ovviamente inatteso per come è maturato, perché un infortunio chiaramente del genere come è crociato è una cosa imprevedibile che quindi ci sono ancora naturalmente delle difficoltà. Il lavoro sicuramente è positivo perché ha dato un'idea di gioco, ha dato un'identità alla squadra. Ovvio, situazioni del genere come infortuni di un giocatore leader della squadra influiscono non poco, perché poi devi trovare nuovi equilibri, devi trovare nuove soluzioni, devi recuperare magari giocatori, far entrare in rotazione giocatori che magari non erano nelle rotazioni principali, quindi ritrovare una coppia d'attacco che si stava formando con Zapata più Adams, forse davvero lo scozzese della sorpresa più lieta della stagione finora, che stava dando così buoni risultati. Ecco, dover trovare un altro partner con Sanabria, che da diversi mesi che ormai non segna, Caramò, che non era la prima scelta nelle rotazioni del tecnico, questo ha comportato anche necessità di equilibri, di tempo, ma ovviamente come per tutte le squadre il tempo è sempre l'avversario principale, perché servono i risultati. E quindi il punto di Udine deve essere nell'intenzione dell'ambiente un nuovo punto di partenza per una seconda parte di stagione più serena, senza contraccolpi negativi.
Sì, hai citato Adams, ti chiedo quali sono gli altri giocatori da tenere d'occhio per il Parma.
Beh, sicuramente il meglio in questo momento del Toro è a centrocampo con Ricci, chiaramente, che è l'uomo in più, il leader chiaramente della squadra, e anche in porta, Milinkovic Savic sta facendo una stagione decisamente positiva. Mancano i gol di Sanabria, mancano i gol dell'attacco, manca Vlasic invece ancora, non nel senso di indisponibilità, ma di apporto, perché la qualità di Vlasic è una di quelle cose che Vanoni sta cercando da tempo, ma viene espressa troppa intermittenza dal giocatore croato, che è uno di quelli con qualità maggiore, ma non si sta esprimendo ai livelli conosciuti degli anni scorsi, un po' in parabola discendente. Si cerca sempre, si aspetta sempre questo nuovo decollo del giocatore croato. Per la partita di lunedì sembra favorita la coppia Adams e Caramò, appunto citavamo prima Caramò come prima alternativa nella rotazione. All'inizio stagione sta trovando una buona continuità nelle ultime partite, è stato schierato titolare anche a Udine, una coppia di giocatori veloci, agili, che dà profondità, che può essere una soluzione diversa anche di modulo che sta cercando da noi. Si sta parlando tanto di questo passaggio alla difesa 4 che ancora non arriva, se non magari in passaggi determinati di alcune partite in caso di necessità, ma non come soluzione base. Ecco, si sa che anche una svolta tattica da qui in avanti non possa essere una novità da perseguire da parte del tecnico Granata.
Eh sì, tra l'altro Caramò, ex di turno, transitò anche da Parma senza lasciare particolari tracce. Chiudo perché oggi apre il mercato, quindi una domanda sul mercato del Torino è d'obbligo. Immaginiamo priorità una punta, a proposito, se ci sono dei rumors, si parlava di Beto, insomma, capire un po' quale esatto. può essere il giocatore più vicino a vestire la maglia granata e poi se ci saranno interventi anche in altri reparti.
La priorità è sicuramente l'attacco, perché bisogna risolvere l'emergenza gol. Servono gol, servono innesti e la società sta lavorando a questo. Notizia di oggi, il rinnovo di Ricci al 2028. Sappiamo che è un uomo a mercato, non per questo mercato di gennaio, ma le grandi stanno guardando il registro della Nazionale e del Toro. Oggi rinnovo fino al 2028, quindi è sicuramente un passaggio importante. Poi chissà cosa chiuderà nelle prossime sessioni, questo non sappiamo. Dicei bene Beto come nome principale per l'attacco, anche se c'è la concorrenza dell'Atalanta e della Roma, che è tutt'altro che da sottovalutare.
Che è tutt'altro che sottovalutare. Per il momento ringraziamo il giornalista del Corriere dello Sport Stadio Filippo Bonsignore, ci vediamo domenica allo Stadio Olimpico Grande Torino.
A voi, grazie. A voi.
Grazie a Filippo Bonsignore per essere stato con noi. Abbiamo fatto il punto in casa Torino, per il punto in casa Parma, notizie di mercato di oggi, Aidò, di cui si era parlato anche in orbita crociata, è vicino alla firma con il Las Palmas, gli altri nomi caldi sono quelli di Vogliacco e Erlich, vedremo un po', anche Vogliacco aveva giocato spesso sotto la gestione Gilardino, poi Vierà che è passato a difesa 4, non l'ha praticamente mai impiegato. Su Erlich il discorso che insomma il Bologna chiaramente prima deve trovare un sostituto, ecco lì a Bologna stanno trovando poco spazio sia Erlich che Casale, coppia difesa titolare quella formata da Boikema e Lukumi. Andiamo a leggere qualche messaggio prima di andare di nuovo in pubblicità. Allora ci scrivono Davidone che ci dice che insomma non è d'accordo con la cessione di Koulibaly. Koulibaly andrà a scadenza a giugno, adesso sta giocando anche per necessità vista l'emergenza che c'è soprattutto in difesa, vediamo quello che succederà. Si è parlato molto di Koulibaly, nome per la fascia della Fiorentina in caso di cessione di Kayode, che è cercato principalmente in Premier dal Brentford. Vedremo un po', la Fiorentina sta giocando Dodò da quella parte, vedremo un po' come si svilupperà. Ci sono anche sempre sulle fasce il discorso relativo a Gianluca Di Chiara, che non rientra più nei piani del Parma. Poi andiamo a vedere, vinciamo a Torino, questo è il messaggio di Simone, vinciamo a Torino, vedrete, speriamo sia davvero così. E poi andiamo a leggere un messaggio di un nostro radioascoltatore: in questo mese si decide tanto del nostro futuro, infortuni a parte, spero che i giocatori disponibili ne siano consapevoli, Pecchi e la società soprattutto devono farlo capire ai giocatori. Bonnì deve smetterla di pensare alla panchina del Napoli e concentrarsi sul Parma. Man deve tirare in porta appena l'occasione, non cercare l'ultimo passaggio. Bisogna entrare in campo subito con la rabbia in corpo, non molli come da un mese a questa parte. PS, sarebbero già dovuti arrivare in questi giorni i primi rinforzi. Non dimentichiamo anche di Osorio come difensore. Osorio però operato prima di Natale per un'ernia al disco. Ci chiede Beppe se Cyprien sarà ceduto al Venezia. Beh, Cyprien è chiaramente in uscita, è fuori lista, vedremo quali soluzioni ci saranno. Si erano aperte un paio di situazioni soprattutto in Serie B, ma poi le trattative, allora parliamo ancora dell'estate, non sono andate in porto. Bisogna capire ora quali situazioni potrebbero aprirsi. Venezia è una diretta concorrente, vedremo quali saranno le scelte della società. Comunque Cyprien col contratto in scadenza ora è poi libero di firmare con qualsiasi squadra a parametro zero. E noi con questa ultima annotazione possiamo tornare in pubblicità.
Palla in tribuna.
Hai sentito? Abbigliamento Giorgio Passerini fa una grande svendita per chiusura attività.
Ma come? Il negozio di abbigliamento di via Mazzini è il più grande della città?
Sì! E fanno sconti straordinari fino al 60%, con un grande assortimento di piumini, cappotti, giacconi.
Anche giacche e abiti?
Sì! E maglie, pantaloni, camici, accessori e tutto quanto puoi desiderare. Per te e anche per me, con la consueta grande qualità.
Giorgio Passerini Abbigliamento, a Parma, in via Mazzini 3. Sconti validi dal 2 gennaio al 31 marzo 2025. Autorizzazione numero 7687/2024 del 10/12/2024.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
E rieccoci, terza e ultima parte di Palla in Tribuna. Continuate a scriverci al 333-9200-170. Si sta parlando di mercato, ci scrive Davidone, per Cyprien richieste anche in Cina. Cyprien, lo sappiamo, è in uscita e chiaramente in caso di cessione di Cyprien si potrebbe liberare anche uno spazio numerico e non soltanto in mezzo al campo. E sentiamo quali innesti farebbe il nostro terzo ospite, che è il super tifoso crociato, Andrea Cagnin. Ciao Cagno!
Ciao Marco, buongiorno e buon anno a tutti.
Buon anno ovviamente anche a te. E allora Cagno, ci siamo visti qualche giorno fa, insomma subito dopo la vittoria, insomma bella sofferta con il Monza. Ti chiedo questo, quella vittoria non deve distrarre poi la società sulle priorità, perché insomma, come si dice, una rondine non fa primavera. Il Parma ha bisogno di rinforzi e, come scrivono molti radioascoltatori, anche con una certa urgenza.
Credo assolutamente di sì, anche perché essendo andato allo stadio ho visto che la partita del Parma sabato non è stata delle migliori, a parte il risultato. Quindi si è capito che ovviamente qualche rinforzo serve, soprattutto per i tanti fortuni che abbiamo. Io sono sempre stato uno di quelli che ha difeso la società, perché se ci fossero stati tutti i giocatori a disposizione, la rosa non era per me così numericamente inferiore. Però ovviamente con tutti gli infortuni che abbiamo avuto, adesso urge fare qualcosa. Io credo, questo è il mio parere, che le priorità siano in difesa e a centrocampo. In attacco, vista la duttilità che abbiamo davanti, secondo me, nonostante non ci sia più Charpentier fino alla fine della stagione, si possa tranquillamente ruotare quelli che abbiamo. Poi ovviamente se arriva un campione lo prendiamo, però secondo me la priorità è sempre la difesa e il centrocampo, che comunque in questo momento soffrono un po' di più.
Ecco, allora c'è il messaggio di Miguel da Cozzano: saluti all'esperto di calcio della Movida Cagno per gli amici Rosella Cagnin. Allora salutiamo anche Miguel da Cozzano. Cagno, mi dicevi, Vice Bonnì non è un'urgenza. So che se ne è parlato già in estate, quando era disponibile Charpentier, ma non Benedicac all'epoca. Adesso è rientrato Benedicac, da cui insomma ci aspettiamo che pian pianino possa aumentare il minutaggio, entrare al ritmo partite, anche lui ambientarsi nella Serie A, che insomma anche per il polacco è una categoria nuova. Davanti, secondo te, tra Cancellieri, Benedicac, Mihaila, un vice Bonillo si riesce, tra virgolette, a trovare?
Sì, io la penso così. Io sono un grosso estimatore di Benedicac. Secondo me è un giocatore che può crescere tantissimo e può valere tranquillamente la Serie A. E dà varie possibilità di impiego, sia come prima punta al posto di Bonillo, oppure anche sulla fascia. È un giocatore, secondo me, che si sacrifica anche molto quando gioca davanti, e quindi credo che sia un giocatore molto utile, verrà molto utile. E ovviamente se c'era Charpentier era ancora meglio, però non vedo, cioè, come esterni e poi anche comunque nel ruolo lì davanti, non vedo problemi numerici del Parma. Io ho molta fiducia in Benedicac per la seconda parte della stagione.
Invece, per quanto riguarda difesa e centrocampo, hai qualche nome, profilo, che, guardando un po' anche le altre, sentendo anche i nomi che insomma stanno uscendo in questi giorni, positivo che scanda i nomi, perché spesso il Parma nelle ultime sessioni non dava molti indizi. Anche il colpo che è arrivato un pochino in sordina all'ultimo, poi insomma si è visto che è stato un colpo di spessore, se non altro dal punto di vista anche dell'investimento economico che è stato fatto dal club del presidente Kraus. Però c'è qualche profilo che ti convince più di altri?
Beh, sicuramente uno dei nomi che è uscito è quello di Fagioli. Io sarei contentissimo, ovviamente, non so se è fattibile. Il problema, secondo me, del mercato di gennaio è che raramente gli innesti sono incisivi, a parte qualche cosa che è successo a Parma anni fa con Rossi, con Pepito, ma è difficile vedere degli innesti che veramente fanno la differenza a gennaio. Ovviamente uno come Fagioli sicuramente è un profilo che potrebbe fare il caso del Parma anche per il futuro, perché io credo che il Parma guardi a questo mercato non solo come riparazione, ma se compra dei giocatori che siano anche giocatori di prospettiva che possano aiutare in futuro.
Eh sì, allora, Davidone, anch'io grande stimatore di Benek, bisogna dargli però modo di giocare più frequentemente, quindi insomma siete d'accordo tutti e due grandi sostenitori di Benedicciak. Poi restando a centrocampo, questo è un messaggio del nostro altro radioascoltatore, ma Keita non potrebbe giocare nel posto che era di Bernabé? Rivolgo a te la domanda.
Guarda, allora Bernabé ha delle caratteristiche che ha solo lui. Tra l'altro leggevo comunque un po' di statistiche che ci dicono che senza Bernabé abbiamo fatto forse più punti che con lui, però questo non vuol dire discutere Bernabé assolutamente. Io Bernabé lo vorrei vedere sempre in campo. Keita secondo me avrebbe, cioè, non le stesse caratteristiche, ma comunque la possibilità di giocare dove gioca lui, facendo un tipo di gioco leggermente diverso. Però giocatori che hanno le caratteristiche di Bernabé in Serie A ne vedo veramente pochi. Cioè, proprio anche nelle squadre top, io credo che un giocatore così con quelle caratteristiche sia difficile da trovare, quindi cioè, sostituirlo pari pari non lo vedo possibile, però Keita comunque ha delle caratteristiche, non è solo un incontrista, è anche uno che può costruire gioco, ho visto anche una buona personalità cercando di tenere palle, di costruire qualcosa anche nella brutta partita col Monza. Poi ovviamente lì ci vuole un po' di equilibrio, però potrebbe provare Pecchi a fare questa sostituzione.
Potrebbe provare, e poi affacciandoci alla prossima partita di Torino, qual è il tuo stato d'animo, diciamo, a pochi giorni dalla partita di Torino? A tutti gli effetti è uno scontro diretto guardando la classifica, perché il Torino ha 20 punti, il Parma ne ha 18, il Torino era partito molto forte, diciamo che sta vivendo un pochino di rendita, nel senso che all'inizio ha fatto parecchi punti, poi si è un pochino seduto, abbiamo ascoltato prima le ragioni, l'infortunio di Zapata, c'è anche un clima un po', diciamo, caldo, no? Attorno alla società presieduta da Urbano Cairo. Sei fiducioso alla vigilia di questa partita?
Allora, io sono abbastanza fiducioso, il Parma dopo delle brutte prestazioni in questi anni ci ha sempre fatto vedere un piccolo miglioramento, spesso anche un grosso miglioramento. Io vedo un Vanoli un po' in difficoltà, sinceramente, dopo questo inizio che dicevi tu, che era addirittura primo in classifica. Ovviamente uno come Zapata è una punta che ti viene a mancare.
Un po' la Cagnini, possiamo dire, come caratteristiche.
Esatto, siamo molto simili. No, a parte gli scherzi, direi che un punticino, girare a 19 alla fine del giorno d'andata, io non la vedo così male, insomma, senza andare a vincere a Torino, che comunque sarebbe ben accetto, però un punticino, 19, rifacendo altri 19 punti ti saldi, e dai, un passo alla volta.
E poi c'è questo, guardando anche gli altri campi, insomma, da brividi, uno scontro da brividi, Monza-Cagliari, forse guardando lo stato di forma, forse sta meglio il Monza del Cagliari, perché il Monza al Tarini ha fatto molto bene, il Cagliari viene da 4 sconfitte consecutive, squadra anche contestata dai tifosi, però insomma, obiettivamente il Cagliari non ha una rosa da terzultimo posto.
No, il Monza io comunque l'ho visto varie volte giocare, anche degli spezzoni in televisione, e ha sempre giocato abbastanza bene, anche non riesce a fare risultato, anche come è successo anche sabato fortunatamente a Parma. Quindi io il Monza adesso non so quali siano le politiche societarie, credo che ci sia anche un po' di cambiamenti anche lì in vista, e quindi non so quante voglia ci sia di investire sul mercato a Monza, però il Monza comunque ha delle potenzialità, quindi anche se è a distanza 8 punti da noi, un bel pareggino dai, in quello scontro lì, così stanno lontane queste due e via.
Sì, c'è anche tra l'altro partite che ci possono riguardare da vicino, Venezia-Empoli, Lecce-Genoa, ce n'è davvero per tutti i gusti. Poi il Como giocherà col Milan il 14 gennaio, perché lo ricordiamo, stasera prima semifinale della Supercoppa Italiana a Riyadh tra Inter-Atalanta, mentre domani sera nella seconda partita si affronteranno Juventus e Milan, quindi le loro partite saranno ovviamente posticipate al 14 e 15 di gennaio. Ci scrive ancora il nostro amico Davidone: il Vanoli in difficoltà mi preoccupa tantissimo, non riusciamo a risuscitare i morti. Monza Cagliari uno secco, sarebbe troppo bello se pareggiassero. Ecco, diciamo che però il Parma deve guardare a se stesso, questo è un po' il messaggio.
Assolutamente, sì, Davidone ha ragione, noi siamo molto bravi a resuscitare i cadaveri, quindi però speriamo che stavolta, insomma, invece di risuscitarlo gli diamo la botta finale. No, non lo so, a me Vanoli tra l'altro è molto simpatico, è stato un nostro grande giocatore, quindi ci terrei che l'anno scorso tra l'altro la sua squadra giocava benissimo, sì. però insomma un favore a Parma ce lo deve, dai, almeno un punticino ce lo deve lasciare.
Un punticino ce lo deve lasciare, speriamo sia davvero così, o anche tre, che non li buttiamo sicuramente via. Grazie per stato con noi ad Andrea Cagnini, buon pomeriggio Andrea e buon anno.
Grazie Marco, forza Parma sempre.
Grazie ad Andrea Cagnini, grazie anche a Simonetta Collini per la regia, a voi radioascoltatori per averci seguito in questa prima puntata del nuovo anno. Vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera a partire dalle ore 21, nuova puntata di Calcio e Calcio in diretta su 12 TV Parma. Noi invece ci ritroviamo domani, sempre qui, poco dopo le 14, con Palle in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.